Buonasera a tutti, benvenuti. Saluto anche tutte le persone che sono collegate con noi attraverso Maria TV. Diamo il benvenuto a Don Paolo Squizzato, che verrà per due incontri questa sera e poi fra 15 giorni, il 25, per trattare un tema molto importante. Ma c'è l'aldilà? Vedremo cosa ci dice. Don Paolo è direttore del Centro di Spiritualità, così, del Cottolengo, che si trova a Druento, un bellissimo centro con tantissime iniziative. Potete anche controllare poi sul sito, ci sono i programmi, anche una cosa molto bella. E niente, io, se hai altre cose magari da dire, dei libri, volevo ancora dire che Don Paolo ha scritto, è anche scrittore, e ha scritto dei libri che sono al fondo lì sul bancone. Se qualcuno poi volesse acquistarli, si rivolge a lui, non so, li acquista direttamente. Poi volevo ancora ricordare a chi non è già nella nostra newsletter, che volesse ricevere in futuro i nostri programmi, se vuole può compilare lì al bancone dove c'è il nostro volontario Roberto il foglietto con i propri dati, la propria mail, e ce lo consegna. Vi ringrazio e vi auguro buon ascolto e buona serata.
Buonasera a tutti e a tutte. Qualcuno di voi mi conosce, perché ho visto dei volti nuovi, però ho visto anche dei volti nuovi, quindi è l'occasione per conoscerci proprio stasera. La domanda che è posta dal titolo di queste due serate è una domanda in realtà pretenziosa, perché si suppone che arriveremo, che potrei darvi una risposta, ecco, quindi c'è l'aldilà, ecco, ma io non sono in grado di dirvi se c'è o non c'è. Io credo che ci sia, poi a ciascuno, no, la risposta. È un tema molto delicato, è un tema da una parte affascinante, dall'altro delicato, e la cosa che mi inquieta un pochino è il fatto di presentarlo a persone che non conosco, perché chi mi conosce sa in che terreni mi muovo, e anche... A volte sembra che io canti un po' fuori dal coro, ma vi assicuro che sono molto dentro il coro, dipende di che coro parliamo. Questo tema è un tema delicato, perché è facile cantare fuori dal coro, da quello che solitamente si sente. Infatti, se prendiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, sulla parte di escatologia, questa parola difficile che appunto riguarda le cose ultime, l'aldilà in qualche modo, troveremo un'esposizione che voi non sentirete questa sera. Anzi, questa sera ci sarà tutta una parte destruens, cioè di smantellamento di quello che viene detto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Spero di non sconvolgere nessuno, ma io sono convinto che se il Catechismo della Chiesa Cattolica fosse l'ultima parola, non ci sarebbe più la teologia. Cioè, la teologia ha il compito di andare oltre il Catechismo. Poi fra un po' di tempo verrà riscritto il Catechismo con le nuove acquisizioni della teologia. Quello che cercherò di presentare questa sera, la prossima volta, fra 15 giorni, è in realtà quello che è scritto in un libricino che fa parte di una collana che Angela ha presentato prima. Il terzo volume di questa collana, edita da Effatà, che porta il titolo E ultima verrà la morte. E poi ho pensato questo testo a mo' di domanda e risposta. Io immagino che ci sia qualcuno, in realtà questo libretto è nato da una serata come questa, era a Brescia, il tema era proprio più o meno questo, e la parte più bella è stata la parte delle domande, quindi ho detto, ma perché non partiamo da queste domande per scrivere qualcosa? Quindi ho immaginato poi a tavolino delle persone che mi facessero queste domande, e allora io ho risposto in maniera più semplice possibile, perché scrivere l'ennesimo testo di escatologia per esperti ai lavori è inutile, perché alla gente che si occupa d'altro non serve assolutamente nulla. Quindi ho cercato di scrivere in poco spazio, in maniera anche più sciolta possibile, queste tematiche, ho riportato sulla carta queste tematiche importanti. Mi servo di alcune slide per portare avanti un discorso, però sono dell'idea che le cose più interessanti verranno poi nel secondo momento, cioè quando ci saranno delle domande, perché sicuramente ci saranno delle domande, perché appunto le cose che dirò saranno anche un po' provocatorie. Provocatorie cosa vuol dire? Provocare vuol dire chiamare fuori, cioè nel senso che spero di poter tirare fuori qualche voce vostra, qualche pensiero, qualche anche di dissenso, perché è giusto anche dissentire di queste cose. Come prima slide ho messo questa: il Dio di Gesù, cioè il Gesù è il Dio che troviamo nel Nuovo Testamento, quello che Gesù è venuto a rivelarci, è il Dio dei vivi e non dei morti. E questo è importante perché? Perché il nostro Dio, con la nostra morte, ci sono problemi, Angela?
Ma hanno detto che non si vede nulla. Eppure è tutto a posto da parte nostra.
Ma l'importante è che si senta, poi se non mi vede.
No, non si vede. Non lo so che dire perché è lì. È a posto. C'è la cosa azzurra. Ah, no, l'internet. Scusate. Non saprei.
Possiamo continuare? Ecco, il Dio di Gesù, il Dio che Gesù ci rivela, è un Dio che con la nostra morte non ha nulla a che fare. Non è Dio dei morti, non si occupa dei morti, si occupa dei vivi. Matteo 22:32. Un passo molto conosciuto, no? Quando dice: Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Vuol dire il Dio personale, il Dio di una storia, il Dio di una vita, e non il Dio dei morti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in quanto vivente si occupa soltanto dei viventi. Perché dico questo? Perché, non so, sarà il vostro caso anche, a me piace ogni tanto andare a delle messe, mi piace stare dall'altra parte, quando non celebro mi piace andare in una chiesa, se sono in giro, andare ad ascoltare, e funerali soprattutto, chiedo di non concelebrare perché voglio stare dall'altra parte. Così posso concentrarmi sulla predica. E vi sarà capitato di sentire delle cose tremende nelle prediche per i funerali. Indistintamente se il prete sia anziano, sia giovane. No? Preti che esordiscono dicendo: il Signore ha chiamato a sé, ad esempio. Oppure: il Signore ha strappato da questa vita Giovanni, Carla, Federico. Se un bambino, se un giovane, si può anche sentire bestialità del tipo: ha colto il fiore più bello, lo voleva con sé in paradiso. Oppure desiderava un angelo in più in cielo. No? Ecco, queste sono bestialità. Cioè pensare che Dio strappi, che Dio tolga gli affetti un bimbo, un ragazzo, un giovane, per averlo con sé, è un dittatore, non è un Dio. Che Dio è? Dio non strappa, Dio dona, elargisce, edifica, perché l'amore è questo, e Dio è soltanto amore, quindi Dio non può togliere. Leopardi, ma ancora prima il poeta greco Menandro, mi ricordo un verso celebre, dice: mor giovene colui che al cielo è caro. È tremendo, muore giovane che al cielo è caro. Allora una domanda, e allora quelli che muoiono vecchi? Domanda interessante. Quindi Dio non toglie, non strappa, non chiama a sé. Stiamo attenti, Ora, se si sentono per strada queste stupidaggini può andare, ma che venga detta da un prete davanti a delle persone che magari vanno in chiesa soltanto al funerale di un parente o di un amico. Ecco, già uno è caduto, E siamo solo all'inizio. C'è una bella poesia dedicata alla sorella Sissel di un poeta ebreo, Vogelmann. Le è morta la sorellina piccolissima in un campo di concentramento, poi lui da adulto scrive questa poesia. Mor giovane è colui che al cielo è caro, riprende sia Menandro che Leopardi. Dovevi essere davvero cara a Dio se ti ha voluto così presto con sé, ma allora dimmi tu, che forse sei tutto, noi non gli siamo cari? Allora, forse dobbiamo comprendere questo, che Dio è datore soltanto di vita e non di morte. Dio non dà la morte, almeno il Dio di Gesù Cristo, il Dio evangelico, il Dio del Vangelo, non dà la morte. Se c'è un incidente stradale, ti muore un giovane di 18 anni, non puoi pensare, i disegni di Dio sono imperscrutabili. Quello non è senz'altro disegno di Dio. Almeno, per me è una bestemmia. Dio è datore di vita. E la vita che cos'è? La vita è nascita e morte. Cioè la morte non è il contrario della vita. La morte è il contrario della nascita, cioè nascita più morte dalla vita. E Dio è datore di vita, e perché ci sia la vita occorre che un processo nasca e finisca, e tutte le cose che vivono nascono e finiscono. Quindi Dio dà la vita, è datore di vita, è creatore, anche se qui si aprirebbe un discorso immenso sul Dio creatore, ma diciamo che Dio è creatore, crea la vita, dà la vita, che contempla nascita e morte, ma non che vuole la morte, che dà la morte. Questo penso che sia importantissimo. Voi sapete che c'è quel proverbio italiano, penso, che che recita più o meno così, poi ci sono un po' di varianti. Non cade foglia che Dio non voglia. Ora, finché siamo in ambito popolare, lo accettiamo. Ma detto da un cristiano, sono un po' stranito. Credo che sia finita l'epoca di pensare a un Dio, cioè siamo talmente maturi ormai a livello teologico, a livello cristiano, che non possiamo più pensare che se cade una foglia è perché Dio lo voglia. È vero, chi mastica un po' il Vangelo si ricorderà che in Matteo 10:29 c'è un passo, un bel discorso di Gesù, quando dice ai suoi discepoli: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Cosa vuol dire? Che se cade un passero è perché lo vuole il Padre, c'è scritto così. Ora, voi non mettete il passero, mettete un cristiano, mettete una persona, mettete qualsiasi cosa, una foglia. Ma qui c'è solo un problema, che questa è la traduzione, tra l'altro, del 2008, l'ultima traduzione della CEI in italiano. Peccato che l'originale greco non è così. Io mi chiedo come mai si sia continuato a tradurre in questo modo, quando già nel 74 era così. In greco cosa c'è? In greco c'è: non cade un passero senza che Dio lo sappia. Ora, tra volere e sapere, capite che c'è una bella differenza. Altro pugno nello stomaco. Il cristiano non crede né all'immortalità dell'anima né alla resurrezione dei corpi. È spiazzante questa cosa. Sarebbe grave però che noi credessimo all'immortalità dell'anima e alla resurrezione dei corpi. Perché dico questo? Perché credessimo all'immortalità dell'anima saremmo greci. Greci nel senso pensatori, ecco, siamo in piena filosofia greca, diciamo così, platonica. Credessimo alla risurrezione dei corpi, saremmo ebrei. Ora, il Vangelo di Gesù, quindi il Dio di Gesù Cristo, che viene rivelato, è un Dio che non dà l'immortalità dell'anima e che non fa risuscitare i corpi. Questo è un altro tema molto grosso, molto grosso. Sono quelle cose che noi probabilmente abbiamo imparato a catechismo in maniera errata e continuiamo a portarcela avanti. Io penso che l'idea classica è quella di pensare che Dio, che quando la persona muore, l'anima mette la luce come nei cartoni animati, no? L'anima, il corpo rimane lì, no? E l'anima sale verso il cielo. No. Cioè, dico di no, perché? Perché è una riduzione impressionante della grandezza dell'uomo. Noi non siamo anima, noi siamo persone, che sono di più dell'anima. La concezione filosofica greca, cioè il platonismo in qualche modo, anche se bisogna fare molto, però non possiamo fare filosofia, ma diciamo la filosofia platonica pensava che avendo posto questa idea molto negativa del corpo, il corpo è come una prigione, l'anima che è inserita si stacca e quello che conta va verso la divinità, verso l'alto, no? Mentre il corpo, la prigione, si dissolve. Ecco, Gesù ci fa fare un salto avanti in questo. Non parla di anima. Tenete conto che nel Vangelo non si parla mai di anima, mai, mai. La parola anima non esiste nel Vangelo, ma neanche tanto meno nell'Antico Testamento, ma noi parliamo del Vangelo. Purtroppo la traduzione italiana riporta anima, ma in greco non c'è anima, in greco c'è vita. Il greco ha tre forme per dire vita, cioè tre modalità di vita, possiamo dire. Bios, zoe, psuche. Ma mai anima. È un termine sconosciuto. E noi continuiamo a tradurre, probabilmente perché abbiamo una lingua un pochino più povera, in italiano, continuiamo a tradurre anima, ma Gesù non parla mai di anima. Ci torneremo su questo. E quindi, ecco, noi non crediamo all'immortalità dell'anima. Noi non crediamo neanche alla resurrezione dei corpi. Voi quando dite, non so voi, ma chi va ancora a messa, ecco, diciamo così, perché non è più di moda tanto andare a messa, ma chi va ancora a messa, quando si dice il credo, si dice, credo, alla fine, verso la fine si dice, credo alla resurrezione
della carne.
Sì, alla domenica si dice dei morti. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Non si usa mai nel credo domenicale l'altro credo, no? Dove si parla della carne. Dei morti. E beh, morti diverso da corpi. Dire morti è diverso dire corpi. Io aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ci torneremo sopra, adesso mettiamolo in stand-by questa cosa, perché ho detto che la resurrezione dei corpi è l'ebraismo. Voi sapete che il cristianesimo, ovviamente, Gesù è un ebreo, è nato ebreo, è morto ebreo, Gesù non è morto cristiano, Gesù è ebreo, ha vissuto da ebrei e è morto da ebrei. Gesù si è formato in una cultura che ha conosciuto negli ultimi secoli, pochissimo tempo prima in realtà, la formazione di un'escatologia. In realtà l'Antico Testamento, che si è formato in più di 1000 anni, non ha una sua escatologia ben chiara. Soltanto negli ultimi secoli, dal terzo, quarto secolo avanti Cristo, si è cominciato a formare una certa escatologia. Stiamo attenti, gli ebrei non credevano e non credono, sarebbe interessante anche parlare dell'escatologia nel mondo ebraico oggi, ma non credevano che il mondo, quando il mondo fosse finito, ci sarebbe stata una vita oltre la morte, come la intendiamo noi. Loro credevano che in questo mondo preciso, i giusti che non hanno goduto del bene da questa parte avrebbero avuto la possibilità di un tempo supplementare, ma in questo mondo. È un termine, è un discorso molto complicato, perché non voglio fermarmi qui, però c'era un'idea scatologica, si è andata a fermare. Gesù però fa fare un passo avanti, e lo vedremo qual è. Quindi per l'ebreo, se muoio alla fine, Dio mi darà la possibilità di tornare con questo corpo in questa terra a giocarmi un tempo supplementare, perché quello che non ho voluto da questa parte lo godrò per l'altra. Quindi, diciamo, la formazione di una escatologia Perché si è costruita? Perché per salvare la fedeltà e la giustizia di Dio. Ma noi andiamo avanti. Ma Gesù, allora, cosa è venuto a fare in questa terra? Non certamente stiamo attenti a dirci che, come fanno certi preti, con una pacca sulle spalle dicendo su, porta pazienza, che di là vedrai che bello. Se voi sfogliate il Vangelo, vi accorgete che Gesù è molto poco interessato all'aldilà. È impressionante. Gesù è pochissimo, non parla mai dell'aldilà Gesù, non parla mai. Ma c'era bisogno di parlare dell'aldilà? No. Tantissime religioni, a parte l'Antico Testamento, a parte l'ebraismo, pensate soltanto alla cultura egizia, avevano una grande visione escatologica. I romani stessi, i greci, questa idea di un mondo oltre la morte era presente in tantissime grandi culture precedenti a Cristo e contemporanee nelle religioni della Mesopotamia, quindi più o meno il contesto dove è nato il cristianesimo. Quindi non c'era bisogno di un Gesù Cristo, Gesù di Nazaret, che mi venisse a dire guarda che di là c'è qualcosa. Gesù è venuto perché noi vivessimo in pienezza di qua, di qua. È impressionante questo dato, è sconvolgente. Che tutto il Vangelo è un inno alla vita da questa parte, che poi noi abbiamo fatto del cristianesimo una religione del dopo morte è un altro discorso, che noi abbiamo fatto passare l'idea che da questa parte bisogna fare in fretta, sì, tutto sommato cosa vuoi che siano, no? 60, 80, adesso anche 100, 105, ma l'importante è e dall'altra parte, allora sì. Questa incrostazione di un cristianesimo che tradisce la terra, questa è stata la grande accusa di Nietzsche al cristianesimo. Nietzsche diceva: state attenti ai cristiani perché tradiscono la terra in nome del cielo. Ecco, Gesù non ha mai tradito la terra in nome del cielo. Gesù era fortemente innamorato dell'aldiqua. Dio è innamorato dell'aldiqua, altrimenti l'incarnazione, che cos'è? Un'incrostazione di questa mentalità perversa, che tanto l'importante è l'oltremorte, l'oltretomba, l'abbiamo ancora in quella preghiera mariana che viene ancora giustamente, ecco, recitata, che è la Salve Regina. Si paragona la vita a una valle di lacrime, lo si dice. Ma io credo che per quanto male vadano le cose, in questa valle di lacrime si piange abbastanza bene, su. Proprio aspettare la morte, ecco, perché ci tolga da questa valle di lacrime, mi sembra un po' esagerato. Ecco, Gesù è un innamorato dell'aldiqua e ci ha reso possibile con la sua vita, morte e resurrezione, ci ha permesso di vivere in pienezza da questa parte. E questo è il centro del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è la bella notizia che noi gli uomini, non i cristiani, gli uomini possono vivere da risorti di qua. E questa è la bella notizia. Non che risorgeremo, non è questa la bella notizia. Tutte le religioni dicevano più o meno che ci sarebbe stato un al di là, ma la bella notizia è che possiamo vivere da risorti di qua. Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita, sono venuto perché abbiano qui la vita e la vita in sovrabbondanza. Giovanni 10:10. Sempre Giovanni, nella prima lettera, però questa volta al capitolo 3, versetto 14, c'è un versetto che secondo me è di capitale importanza, quando Giovanni dice, guardate cosa dice, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Tradotto, noi sappiamo di essere risorti, passati dalla morte alla vita, cosa vuol dire essere risorti? Noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Avete visto? Non dice noi sappiamo che risorgeremo. Noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Gesù cosa è venuto a fare allora? È venuto a darci, ad abilitarci, a darci la possibilità di vivere attraverso l'amore, vivere da risorti. Questa è la bella notizia. Che bella notizia è che dopo la morte risorgiamo. Io ci terrei vivere bene, per quanto è possibile, da questa parte. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci, non a rivelarci, a darci la possibilità con la sua vita, morte e resurrezione, con la sua incarnazione, con lo Spirito che ci ha donato, ci ha permesso di vivere da risorti da questa parte. E guardate che il primo cristianesimo, le prime testimonianze cristiane, quindi la primissima comunità cristiana, era tutta incentrata sull'aldiquà. I primi cristiani non avrebbero mai fatto una riunione come quella di stasera, un incontro come cosa c'è nell'aldilà, ci sarà, non era. Le domande dei primi cristiani qual erano? Come vivere da risorti di qua? Questa è la domanda capitale del cristianesimo. Nessuna fretta. Come vivere da risorti di qua? C'era una bella affermazione girava nella prima comunità cristiana un aforisma che è stato incastonato poi nel Vangelo apocrifo di Filippo, il quale diceva che chi non vive da risorto da questa parte non si illuda, non vivrà da risorto neanche dall'altra parte. Allora la questione è proprio questa, come vivere da risorti? E Giovanni ci ha dato la risposta. Noi sappiamo che viviamo da risorti perché amiamo i fratelli. Chi non ama i fratelli, chi non vive, chi non si gioca la vita nell'amore, è morto. È morto. È morto di qua. Capite cosa sta avanzando? Questa idea splendida che di qua è possibile vivere da morti. Ecco, Gesù è venuto a fare in modo che non vivessimo da morti di qua. Perché? Perché è possibile vivere da cadaveri qui. Basta guardarsi intorno. Girate un pochino alcuni posti dove vivete, quanti morti viventi ci sono. Quanti cadaveri che cammina, gente svuotata, gente morta, gente. Ecco, Gesù è venuto ad abilitarci a vivere da vivi di qua. Perché guardate che essere venuti al mondo non vuol dire ancora niente. Essere nati non vuol dire ancora, non vuol dire che uno vive perché è nato, Uno è nato, ma può continuare a esistere da morto. Vivere è un'altra cosa. Bisogna nascere due volte. Il seme può rimanere seme anche per 3.000 anni, ma rimarrà sempre seme. Per diventare pienamente se stesso, cioè quello che in potenza, in nuce c'è dentro il seme, deve morire. nell'amore, dice Gesù, Giovanni 12:24, se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Allora essere venuti al mondo non vuol dire nulla, essere nati non vuol dire ancora nulla. Bisogna morire nell'amore, cioè bisogna amare. È l'amore che ci fa nascere la seconda volta. Ecco, Gesù è venuto a darci la possibilità di nascere la seconda volta. Quindi, con Cristo siamo già risorti. È interessantissimo vedere come San Paolo, quando parla della resurrezione, non usa mai, o quasi mai, verbi al futuro, sono tutti al presente. Cristo ci ha risuscitati dai morti, ci ha fatti sedere nei cieli con lui. Sono tantissimi passi in cui Paolo dice questo. Ecco, questo l'avevamo già detto, anima non è un termine biblico. Allora, cos'è che risorgerà in ultima analisi? La persona, non l'anima, stiamo attenti, la persona. È diverso, eh? Questo ci torneremo sopra, come dicevo, ve la butto lì solo per non farvi rimanere l'interrogativo, ecco, tra anima e persona c'è un abisso. La persona cos'è? La persona è il frutto delle relazioni che abbiamo avuto, degli amori che abbiamo vissuto, degli abbracci che abbiamo stretto, la nostra storia personale. E tutto questo che ha formato la nostra persona. Noi siamo il frutto di una vita. E questa vita che risorgerà, e questa vita che è diventata eterna da questa parte, non morirà, diciamo così, non che risorgerà. E la persona, abbiamo detto, è la persona che vive adesso da risorta, quando incontrerà la morte biologica, questa persona continuerà a esistere. Perché? Perché è già risorta, ma non l'anima. Quando Gesù è comparso, è apparso risorto ai suoi discepoli, è apparsa l'anima di Gesù, e noi risorgeremo con quel corpo di Gesù, cioè in maniera personale. Cos'è risorto di Gesù? Tutta la sua persona, tanto che i suoi l'hanno, con un po' di fatica, riconosciuto. Non col suo corpo, non con il suo corpo, con un altro corpo che ha permesso di essere riconosciuto nella sua persona, tanto che, dice, che passava attraverso le porte. Ora, che Gesù passasse attraverso le porte non lo so, ma per noi è importante questo simbolo, possiamo dire, perché? Per dirci che Gesù aveva un corpo personale, tanto che i suoi l'hanno riconosciuto, perché era la persona con cui hanno passato 3-4 anni, l'hanno amato, l'hanno tradito, l'avranno anche abbracciato, baciato, ecco, è questo che risorge, la persona. Un'altra fregatura che possiamo cogliere, e con altre difficoltà, diciamo così, nel quale possiamo imbatterci, il concetto di vita eterna. Io sono certo che per voi vita eterna, la maggior parte di voi, forse formatasi principalmente al catechismo da piccoli, per voi vita eterna è la vita oltre la morte. No. Vita eterna non è la vita dopo la morte. Purtroppo questo termine c'è anche nel Messale Romano, c'è nel Catechismo forse, c'è vita eterna, è inteso in questo modo, ma non è certamente un termine evangelico, vita eterna. Cos'è la vita eterna? La vita eterna è la vita, una vita, qualitativamente così alta e così grande da riuscire a vincere anche la morte. Questa è la vita eterna. La vita eterna siamo chiamati a viverla di qua. La vita, la persona, la storia, che ama i fratelli, che si gioca tutta nell'amore, che si inzuppa dell'amore, diventa vita eterna. Vita eterna vuol dire vita alta, grande, bella, dignitosa, amante. Questa vita è venuta a donarci Gesù. Gesù è venuto a darci la vita eterna, ma non la vita dopo la morte, la vita qualitativamente così bella e così grande da questa parte, che quando incontrerà la morte biologica che arriverà per tutti, la supererà, perché è eterna, perché è grande, perché è infinita. Questa vita è una vita, questa la nostra, talmente dilatata che si espanderà anche oltre la morte biologica. Fino a qua va bene.
Ci sta aprendo delle cose che non siamo ancora preparati, ci vuole un po' di preparazione.
Torno il prossimo anno, va. Lo dicevo come apertura di questa. Beh, vi assicuro che queste cose non me le sono inventate. Qui fortunatamente adesso, ma in fondo la patristica, una certa patristica, San Francesco. Tutta la teologia contemporanea sta andando in questa direzione.
Ma però scusi, per le sue parole sembra che abbia diritto ad ambire al superamento dei limiti biologici soltanto colui che ha fatto della propria vita nella vita un suo tempo lavoro, che ha amato, che ha vissuto una vita di relazione piena.
Sì. Adesso io semmai dico ancora qualcosa per 10 minuti, arriviamo alle 10 e poi passiamo alla risposta alle domande, che è sempre la parte più interessante in realtà, le domande, perché adesso io cerco di... Allora, la vita cosa diventa? Cos'è la vita, evangelicamente parlando? La vita è questo passaggio dal seme all'albero, al fiore, al grano, al compimento. Ognuno è seme di qualcosa. Gesù, e qui comincio a rispondere, Gesù è venuto e sono tantissimi passi in cui Gesù invita a prenderci in mano, quando dice vegliate, state attenti, le parabole, no? Pensa ai talenti, e pensa a tantissime momenti in cui Gesù in qualche modo dice: occhio, che di vita ne è una sola, cerca di spendertela bene. Ovviamente la grazia è un dono importante, ma questo non supera il nostro impegno. La grazia suppone la natura, no? Ecco, questo è importantissimo, questo è importantissimo. Quindi la vita che cos'è? La vita è una sorta di cammino, ho scritto nella slide, di risurrezione. Più si invecchia, più ci si compie. È molto bella questa, L'idea del mondo, qual è l'idea umana? Che man mano che si invecchia, che con l'invecchiarsi si va a disfacensi, no scusate, a disfarsi. Cioè che noi rischiamo di pensare, anche molto bombardati da una certa mentalità mondana, noi pensiamo che con l'avanzare degli anni, basta guardarsi allo specchio, man mano ci si disfa. No, la vita non è un disfarci, la vita è un trasfigurarci. Cioè, la vita è questo fare la nostra parte per quanto ci è possibile, nella nostra povertà, nella nostra miseria, nella nostra fragilità e friabilità, cercare di emergere sempre più dalla nostra condizione per poter emergere, appunto, per poter crescere sino a diventare Dio in qualche modo, no? Questa è la nostra vocazione, tutta la patristica va in questa direzione, no? Anche se il nostro corpo esteriore si va disfacendo, si dice Paolo, no? C'è questo passo bellissimo di 2 Corinzi 4:16. Paolo dice: anche se il nostro corpo si va a distruggersi, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Ecco. Ma già adesso si va rinnovando, già adesso la nostra umanità, la nostra persona si rinnova attraverso, per come è possibile, ciascuno ama come può, si va costruendosi in modo da farsi capace di vincere anche la morte. Quindi c'è un bellissimo passo di Fogazzaro, Antonio Fogazzaro dice, un grande cristiano, Fogazzaro dice: noi non scendiamo dagli animali, noi ascendiamo dagli animali. È bellissimo questo, non mette in crisi l'evoluzionismo. Dice soltanto: noi non discendiamo dagli animali, o perlomeno non ci interessa. Noi ascendiamo, questo è il nostro compito, ascendere. Attraverso cosa? Attraverso una vita che è una vita nello spirito, una vita di collaborazione con la grazia, una vita di consapevolezza, una vita di risveglio. Pensate il tema del risveglio nelle altre religioni, no? È importantissimo per il cristianesimo. Rinascere. Ecco, attraverso questo cammino di rinascita, ecco, io mi sto rinnovando di giorno in giorno, anche se il mio corpo fisico esteriore si va a distruggersi. La morte, se noi stiamo attenti al Vangelo, c'è una cosa curiosa. È come se per Gesù esistessero due tipi di morte. Noi tutti conosceremo la morte biologica, verrà. Abbiamo detto che perché ci sia vita è necessario che ci sia nascita e morte, tutti i processi vitali nascono e muoiono. La morte biologica in realtà a Gesù non interessa molto. Gesù sa che tutti moriremo, è morto anche il suo amico Lazzaro e ha pianto per questo, gli spiace. E come? Ma quello che interessa a Gesù è non morire la seconda volta. e non so se avete mai sentito parlare di morte seconda, ne parla l'Apocalisse e poi San Francesco, bravissimo. San Francesco, nel Cantico delle Creature, vi cito questo passo che è molto bello, cioè siamo nel 1200 e queste cose che vi ho detto stasera c'erano là, che poi durante il cammino della Chiesa sono state poi un po' così tradite, ecco, diciamo, è un altro discorso. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. La morte seconda. Cos'è questa morte seconda? E qui ci introduciamo in un tema fondamentale che poi magari riprendiamo la prossima volta, perché è tutto il tema dell'inferno. Noi saremo toccati alla morte biologica. Gesù è venuto a darci la possibilità di vivere una vita qualitativamente così alta da vincere anche la morte biologica. E chi non si costruisce, allora conoscerà la morte definitiva, la morte seconda. Cioè la morte biologica ci toccherà tutti, ma qualcuno sarà toccato anche la morte seconda. Qual è questo problema?
Non provi a staccare, allontanare il cellulare. Non so. Però comunque ho già chiamato una volta un tecnico per questo problema, mi ha detto che sono cause esterne, ambientali, ma non nostre.
Sono cause endogene. Sono esogene. Quindi c'è la possibilità in qualche modo di conoscere la morte seconda. Cioè, se una storia non respira. Ecco, facciamo questo esempio, mi è piaciuto molto quando l'ho ascoltato anch'io, che cos'è questa vita? La vita che ci è stata donata è la possibilità, il tempo concessoci per formarci quei polmoni che saranno in grado di respirare un'aria altra dopo la nostra morte biologica. La vita è questa, la vita è questo periodo che ci è stato concesso per crearci quei polmoni per respirare un'atmosfera diversa. In che modo? Abbiamo detto attraverso le relazioni, attraverso l'amore, attraverso gli affetti, attraverso la costruzione, ovviamente ciascuno nella sua misura. Questo noi ci stiamo costruendo per poter poi respirare una vita altra dopo la morte biologica. Ma chi non si costruisce questi polmoni, allora conoscerà la morte definitiva, conoscerà la morte seconda, per dirla con Francesco. E qui ve la butto lì, ma perché non possiamo dire tutto, ormai è tardi. Cosa vuol dire? Che andrà all'inferno? No, io lo dico chiaramente, lo scrivo anche nel libro e riporto tutte le... Ma anche qui sono in buona compagnia e non sono che l'inferno, come il paradiso d'altra parte, non è un luogo dove noi andremo a finire. L'inferno è in qualche modo non essersi giocati la vita eterna da questa parte. Questa morte ti fa conoscere, ti fa vivere da morto. Ecco, l'inferno in qualche modo, lo anticipiamo, è vivere in maniera morta questa nostra esistenza, arriva la morte biologica e tu sei già morto. E non vai da nessuna parte, ovviamente. Chi non ama è già morto. Chi ama cioè chi vive la vita eterna da questa parte supererà la morte biologica e continuerà a vivere, perché siamo già risorti, dice Paolo e Giovanni. Siamo già risorti, quindi continueremo a essere risorti. Cosa vuol dire essere risorti? Essere, vivere nell'amore. L'amore chi è? Dio. Quindi siamo già in Dio. Quando conosceremo la morte biologica, continueremo ad essere in Dio. Quindi il paradiso è già qui. Per chi ama il paradiso è già qui. Lo dite voi. Quando avete fatto esperienza di amore, avete fatto esperienza di paradiso. Ebbene, chi è Dio, chi ama, è già nell'amore, è già in Dio, quindi rimarrà in Dio per sempre. Ma non è che andremo in un luogo, staremo in Dio, come stiamo già adesso, in maniera ovviamente totale, piena, compiuta. Chi non ama, cioè chi non si è costruito in questo modo, è già un inferno, per dirla con Dostoevsky e Bernanò. Il non amare è un inferno, cioè vivi da morto, arriverà la morte e allora conoscerai la morte definitiva e tu di là non passi, non passerà nulla di là. Non pensiamo che Dio abbia preparato per chi non ha amato, per chi ha odiato, un inferno con le fiamme per l'eternità. Queste sono figure medievali. L'inferno non viene mai citato in tutto il Vangelo. L'inferno è una parola, parola inferno. Nel primo documento ufficiale della Chiesa compare nel 359 d.C., quindi 4 secoli dopo Gesù, ma è tutta un'altra storia. Ecco, per stasera io direi che può bastare.
Ecco, abbiamo trovato un microfono. Per chi volesse fare delle domande, forse una domanda è già stata fatta, quella di prima del Signore, non so chi voglia rispondere.
Sì, ma raccogliamo un pochino, c'è un signore in fondo.
Se riuscite a passare...
Posso. Ma se parte forte si sente, lascia che si
alza.
Ma stando all'ultimissima cosa che ha detto, allora, Lazzaro che grida ai suoi di raccomandare, no, la pagina di Lazzaro, del povero, non di Lazzaro quello che è stato risuscitato da Gesù, ma l'altro Lazzaro, quello poveretto, che dico giusto, del ricco, ecco, la narrazione del ricco e pulone di Lazzaro. Allora, che senso ha quello che dice Gesù di questo episodio qui? Non mi quadra con quello che ha detto lei, ecco.
Qualcuno, il filo è un po' più una certa lunghezza,
facciamo venire anche.
Se magari chi volesse parlare su
durante l'esposizione continuo a pensare al buddismo, all'illuminazione che è la cosa più importante per i buddisti e alla ricerca del regno di Dio che è la cosa più importante per Gesù. E secondo me il cristianesimo andrebbe spiegato, rivisto e spiegato attraverso il buddismo. Poi vabbè, ho pensato così a dei mistici, oppure non so, anche ai veggenti di Medjugorje, le cui narrazioni vengono sintetizzate da Padre Livio, che è un convento assertore che la visione che hanno avuto dell'inferno, del paradiso è vera, eccetera, eccetera. Ma quello che mi sconvolge sempre è la parzialità dell'insegnamento di Gesù. È chiaro, forse non poteva neanche spiegarlo questo, se no ci avrebbe fatto capire la mente di Dio. E quando capiamo la mente di Dio siamo come Dio. Cioè, spiegare il perché il perché del destino diverso da uomo a uomo e non comprensibile, e questo ci perché? Perché ci sono delle differenze e allora non si capisce come mai uno abbia fortuna, uno abbia disgrazie, incidenti e capire come tutto questo venga poi valutato, ecco, da e poi anche il discorso così del dov'è la colpa, la responsabilità, cioè se uno non arriva a capire certe cose, come mai non a qualcuno è stata data la possibilità di arrivare a capirle e ad altri invece che hanno vissuto in altri ambienti no? Alcune osservazioni che ho.
Interessante. Forse c'è. La signora e poi. Scusate, ci aspettavo che non l'avevo ancora.
Volevo solo chiedere, Paolo, quando ci dice che muore il corpo corruttibile e risorge un corpo incorruttibile, che cosa ci vuole dire? Il corpo, dunque, o persona?
Essere di questo mondo ma non essere di questo mondo. Questa accezione che ha dato lei sembra quasi come se questo mondo fosse una provocazione e ci si dovesse evolvere e trascendere la materialità e non come penso che sia un po' l'intendimento comune, azzardo. Non pensare a questo mondo perché il vero mondo è dopo. Non so se sono stata chiara.
Forse magari ce la facciamo una risposta.
Sì. Solo quello della la prima del giovane a metà che ne va giovane e poi solo ripetere un pochino la osservazione di prima che mi è sfuggita
adesso mi veniva anche un'altra osservazione ma allora comunque all'interno del Vangelo si parla di un Dio che interviene per andare a, attraverso la grazia, insomma, no? L'effetto della grazia per andare a colmare, a completare quelle che sono le nostre insufficienze e ci possono essere vite completamente fallite, vite segnate dal male, dalla sofferenza e magari anche dalla colpa, magari anche dal peccato che invece ottengono, e questa è una cosa certamente scandalosa, insomma, che probabilmente ai tempi di Gesù faceva scandalo, che invece vengono raccolte da Dio e la famosa parabola delle pecorelle, delle pecore al sicuro sul monte, della pecorella smarrita, no? Una bellissima parabola pastorale. Poi facevo anche un'altra considerazione sul fatto che comunque Dio concede, giustamente lei ha fatto un'osservazione molto, credo, pertinente all'inizio del suo discorso, ma ha detto a un certo punto non è vero, è un un po' falsa quella vecchia affermazione non muove foglia che Dio non voglia, perché in fondo se tutto quello che succede fosse una diretta emanazione della volontà divina, allora il mondo non sarebbe libero, non saremmo liberi, mentre invece noi siamo liberi anche di ribellarci a Dio, anche di fare il male, no? Siamo liberi di scegliere. In fondo Dio si è fatto altro rispetto al mondo, no? C'è un teologo contemporaneo che parla di Dio come del tutt'altro, il totalmente altro, e però a questo punto se Dio è il totalmente altro non si può non avere anche una visione, non può essere anche rilegittimata anche una certa visione pessimistica in fondo del mondo, e qui riferisco a quello che diceva la signora, anche in Giovanni il concetto di mondo, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, comunque è un concetto negativo, e questo forse va a favore, no? ci sposta l'asse verso una concezione un po' più dualistica anche, che comunque è una concezione, non è una concezione poi così antibiblica come molto spesso adesso sembra di capire, ecco.
Sì, parto proprio da questa considerazione della misericordia, no? È anche l'anno che sta iniziando, l'anno della misericordia. Sfonda una porta aperta, perché ho dedicato anche un libro, Padre nostro che sei all'inferno, per rimanere in ambito di provocazione, dove porta avanti tutto questo discorso dell'amore come grazia, cioè gratis, come un amore immeritato, ecco. Però questo non toglie il fatto che Gesù, è vero che l'amore è immeritato, l'amore è gratuito, l'amore non chiede nulla in cambio, cioè Dio fa piovere sui buoni, sui cattivi, sui giusti, sugli ingiusti, fa sorgere il sole, ecco, sono tantissime parabole che vanno in questa direzione. Però questo non toglie che l'insegnamento di Gesù vada anche nella direzione di una responsabilità, di un impegno personale, se no qui cadiamo nel pietismo, no? Nel senso, vabbè, tanto tutto è grazia, io sto fermo, ecco. Quindi nel Vangelo bisogna fare, non c'è tutto bianco e tutto nero, non bisogna stare attenti di non fare contrapposizione nel Vangelo, anzi il Vangelo a volte pare anche in sé a volte contraddittorio, no? Però quindi c'è da una parte il buon ladrone, in fondo è questo, il buon ladrone è un disgraziato che non ha fatto nulla, si suppone, perché se era un crocifisso era un maledetto, che viene crocifisso e gode, è l'unico che gode del paradiso in tutto il Vangelo, neanche la Madonna è una santa canonizzata nel Vangelo, solo questo disgraziato è il santo canonizzato. E quindi è questo gioco tra grazia e responsabilità, tra compito e dono, no? Ci si muove in questa direzione. A chi è stato dato tanto verrà chiesto molto di più, ecco, no? Quindi una domanda era proprio questa: allora chi non ama e chi non sapeva queste cose, e chi le sa, ecco, e chi legge il Vangelo, e chi va a messa la domenica, e chi ha fatto catechismo? E beh, qui c'è una grande responsabilità a questo punto, no? Di attraverso la vita diventare da semi, portarsi a compiersi a diventare appunto grano, diventare fiore, diventare albero, ecco, quindi ecco, io terrei aperte le due possibilità, grazia totale, gratuita appunto, e vedremo la prossima volta che cos'è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio si chiama giustificazione, solo giustificazione. Quindi vuol dire che siamo tutti giustificati. Al contempo però c'è questo compito di realizzarsi, di compiersi, ecco, è importante. Riguardo la parabola del ricco e pulone e di Lazzaro, stiamo attenti che le parabole sono le parti più, non dico difficili perché in Dio non ci sono cose difficili, le parti più complesse del Vangelo. Le parabole, togliamoci dalla testa che siano quei raccontini, come si dice al catechismo, perché Gesù per dire delle cose importanti usava delle storielle semplici, no, perché Gesù stesso nel Vangelo dice: io parlo in parabole perché chi mi ascolta non capisca, lo dice Gesù. Questo è l'intento parabolico, eh? Cosa vuol dire? Non è che giocasse a... ma perché diceva: cominciate a seguirmi, cioè cominciate a entrare nella logica evangelica e poi tutto sarà chiaro per voi. Quindi Enrico e Polonia, come tutte le altre, pensate soltanto a Matteo 25, no? Matteo 25, 31, dove si parla della, del giudizio universale. Anche quella è una parabola. Eh? E anche lì pare che Dio divida l'umanità in buoni e cattivi, e manda all'inferno i cattivi e in paradiso i buoni. Non è assolutamente così. Quella parabola va letta proprio in un altro, semmai la portiamo la prossima volta. È una parabola che ha un significato tutt'altro di quello che è immediato, non c'è nulla di immediato lì, no? Quindi anche questa parabola dell'epulone di Lazzaro è molto complesso, ma l'intento è proprio quello di... siamo in un contesto di ricchezza, e Luca, questa parabola, e Luca quindi mette in bocca a Gesù questa parabola, per cui l'intento è quello di dire a ricco, cioè al pieno di sé, che deve stare attento a giocarsi la sua vita nella relazione, cioè nella cura dell'altro, perché è questo che permetterà di entrare nel seno di Abramo. E poi un po' quello che diciamo stasera, no? La tua vita spesa fuori dall'amore è un inferno. Allora, per dire questa, che la vita è una vita fallita, perché cos'è il peccato? Che cos'è la morte? È il fallimento di una vita. Ecco, Lazzaro ha avuto una vita fallita, però stiamo attenti, non vuol dire che le cose andranno così. Se la mamma dice al bambino: guarda che vai di là e c'è il lupo che ti mangia, non è che c'è il lupo che ti mangia di là, eh? E sono ovviamente parabole, sono... simboli o comunque costruzioni per far passare un messaggio che per Gesù è fondamentale: costruirsi fuori dall'amore una vita fallita. E il tempo per giocarsi, per costruirsi, è solo questo. È come per dire: è troppo tardi adesso, dovevi pensarci prima, ma non lo dice a lui, lo dice a noi che stiamo leggendo, non lo dice a Rico e Pulone: è troppo tardi, adesso sei pregato. Lo dice a noi per dire: stai attento, che di vita ne hai una sola e giocatela bene, ecco. Perché poi sarà troppo tardi, c'è un abisso poi, non c'è più. Ma è molto bella quella parabola, meriterebbe di essere approfondita. Non vorrei scandalizzare, ma io sono pienamente d'accordo col Signore che diceva che è giunto il termine, è giunto il momento, ecco, il tempo di fare un serio dialogo interreligioso. Io mi sto accorgendo, mi sto avvicinando personalmente al buddismo Zen Soto, grazie anche all'amicizia con una monaca buddista, e vi assicuro che io, approfondendo lo Zen Soto, mi si illumina il Vangelo. Sì, questo sì. È illuminante, è incredibile. Ma perché? Ma perché lo spirito è uno, perché la verità è una, e quindi dovremmo finirla in certi ambienti di pensare che attingere ad altre tradizioni religiose sia pericoloso. Ma pericoloso è un corno. Cioè, abbiamo bisogno di questi contributi, di queste storie millenarie a volte, per illuminarci a vicenda. La verità è sinfonica, diceva von Balthasar. Sinfonica vuol dire che se suoniamo soltanto i violini, una sinfonia è un po' poverina, o soltanto i contrabbassi, soltanto le percussioni, no? E allora sono d'accordo, sì. E quando io parlavo, non ho voluto dire, ma... quando si parlava che Gesù è venuto a farci passare dalla vita all'esistere, se vogliamo, all'uscire da noi stessi, a risvegliarci, beh, il Buddha è risvegliato, il Buddha è risvegliato. Quindi siamo chiamati a risvegliarci tutti in qualche modo. Io non entro credo che l'apporto mistico sia fondamentale anche perché secondo me se nella storia del cristianesimo avessimo fatto un po' meno di dogmatica e avessimo recuperato un pochino più i mistici avremmo meno problemi oggi nel cristianesimo. La dogmatica, il dogmatismo, diciamo così, e gli ismi non sono mai positivi, ha fatto molti danni e con certo dogmatismo. Se avessimo riscoperto i mistici e non l'avessimo messa a rogo come Margherita Poretta nel 1300, perché diceva che Dio è amore, misericordia pura, e l'avevamo messa a rogo, ecco, non avessimo fatto queste cose, forse oggi avremmo meno problemi anche in un certo cristianesimo, in certa chiesa. Corpo incorruttibile, corpo incorruttibile, ecco, Paolo a un certo punto si ferma e dice con quale corpo risorgeremo poi non è dato saperlo, quindi Paolo si ferma a un certo punto, io mi fermo qui. E certamente un corpo incorruttibile come quello di Cristo. Il corpo è fondamentale, è fondamentale questo nostro corpo, e Gesù non dice mai di disprezzare il corpo, poi un certo cristianesimo ha invitato, ho messo nel libro un passo di un bestseller che girava nel Medioevo di opera di un papa, ma lui l'ha scritto quando era cardinale, un certo Lotario, è diventato papa col nome di Innocenzo III. E ha un'idea del corpo dell'uomo che è paurosa. Ecco, Gesù non ha mai disprezzato il corpo, anche perché questo corpo ci permette di amare e quindi capitalizza la nostra vita al di là della morte, il nostro corpo. Ecco. Questo corpo però andrà a disfarsi sottoterra, però con un seme, e nascerà un corpo. Paolo dice, non sappiamo, non possiamo dire come sarà questo corpo, ma sicuramente è un corpo che ci permetterà di ritrovarci, di riconoscerci, di abbracciarci, perché l'amore non è possibile che possa finire. Quindi non possa, l'amore deve essere eterno, perché l'amore è più forte della morte, quindi è giusto che noi, giusto, cioè in qualche modo il Vangelo lascia e le lettere anche del Nuovo Testamento lasciano sparire che noi avremo una possibilità di rincontrarci, di riconoscerci, come appunto è stato riconosciuto il corpo di Gesù dei suoi discepoli che l'hanno amato, anche se non era un corpo in carne ed ossa come poteva essere quello precedente. Qui la teologia medievale purtroppo ha fatto un po' delle cose strane. Tommaso proprio su questo, Tommaso ha dedicato l'ultima parte della Summa all'escatologia, però dicono che in realtà è stata la parte che non ha avuto modo di rivederla perché è morto, quindi è soltanto un abbozzo, e Tommaso era convinto che noi saremmo risuscitati con questo preciso corpo, proprio con questo, però col corpo che avevamo a 33 anni. Non con quello che, se uno muore a 90 non risorge con quello di 90, risorge quello in cui aveva 33 anni. Perché? Perché è l'età di Gesù. Però con quei capelli, con quei denti, con quella menomazione fisica anche, con tutto. Però senza, dice Tommaso, senza, per gli uomini, senza lo strumento della riproduzione, ecco. Perché dice che tanto dall'altra parte è inutile, non c'è bisogno. Questo lo dice San Tommaso, ma ha detto anche tante altre cose Tommaso che è bene non ripetere, no? Ad esempio che la donna non abbia l'anima, ecco, gli handicappati non andranno mai in paradiso, ecco, queste sono cose di Tommaso. Però ovviamente bisogna contestualizzarle, bisogna entrare un po' nel periodo. il mondo a cui il giovane ha fatto riferimento, la giovane, è proprio questo, cioè il mondo giovanneno, sì, da Giovanni il mondo è un po' la carne di Paolo, cioè è tutto ciò che è imbevuto da una egoità, cioè una logica egoica incentrata sull'ego, sull'egoismo, questo è il mondo, da questo Gesù dice voi siete nel mondo, non siete del mondo, però Gesù non ha mai detto di toglierci dal mondo, per questo che dicevo che Gesù è innamorato di questo mondo e di questa terra e ha fatto in modo che noi ci potessimo compiere in questa terra. Nella preghiera più bella che conosciamo di Gesù, che non è il Padre nostro, perché quella è la nostra preghiera, Gesù ha detto vi insegno la vostra preghiera, quando pregate voi dite Padre nostro. La più bella preghiera di Gesù che c'è, di cui abbiamo testimonianza, è in Giovanni 17, la preghiera sacerdotale, dove Gesù prega il Padre dicendo io non ti prego di toglierli dal mondo, perché questo mondo è cattivo, ci sono i romani, ci sono, no. Io ti dico soltanto di custodirli dal maligno. Quindi vedete come Gesù è profondamente innamorato di questo mondo e sa e vuole che questo mondo sia il terreno, il solco nel quale noi, poveri semi, entriamo dentro e siamo chiamati a sbocciare e arrivare al nostro compimento.
Allora, siccome l'ha citato, ne approfitto. Von Balthasar, l'inferno non esiste, no? Ecco, la sua visione è paragonabile alla sua di questo inferno.
Che non esiste. Von Balthasar dice che per lui l'inferno esiste, ma è vuoto.
Sì, ok.
È vuoto.
Sì.
L'anticipo, ecco, poi ovviamente lo approfondiamo la prossima volta perché il tema è delicato. L'inferno, secondo una certa teologia che io sposo, l'inferno è da questa parte. L'inferno è da questa parte e non c'è bisogno di spiegare perché. Se dal bambino abusato a tutto quello che succede, quindi l'inferno è qui. E non amare, dice Dostoevskij, no? E di conseguenza chi vive l'inferno da questa parte, abbiamo detto, si consuma, cioè fallisce la sua vita, sì. Quindi con la sua morte biologica, ecco, non. E allora la misericordia, ecco, la misericordia di Dio, cosa fa in quel caso lì? Non lo so cosa fa la misericordia di Dio con chi ha soltanto odiato. Poi la mia obiezione è questa: c'è esistito su questa terra un uomo che ha soltanto odiato, ha soltanto fatto male, ha soltanto dal primo momento all'ultimo si è costruito fuori dall'amore? Io dubito che ci sia un uomo. Sì, Hitler viene preso come simbolo del male, ecco, del male assoluto. Ecco, di fronte al male assoluto, beh, io lì mi fermo, ecco, non voglio. Però io credo che per salvare Dio come amore, in qualche modo, dobbiamo pensare che l'inferno non esiste, come lo immaginiamo solitamente, come luogo. Per chi desidera, poi c'è il giovane, l'altro il no. Grazie.